Benvenuti al Parco, alla scoperta delle aree protette del Trentino. Un programma a cura di Daniele Torresan, con la collaborazione di Chiara Grassi e Walter Taufer.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, un cordiale saluto da Daniele Torresan,
da Chiara Grassi
e da Walter Taufer.
Siamo alla sesta puntata del nostro viaggio nelle aree protette della provincia di Trento. Quest'oggi il nostro tema di riferimento quale sarà, Chiara?
Oggi andremo a scoprire il Parco Naturale Adamello Brenta. È l'area protetta più estesa del Trentino, con i suoi 620 km quadrati, in cui comprende i gruppi montuosi dell'Adamello Presanella e delle Dolomiti di Brenta, patrimonio dell'umanità UNESCO, separati dalla Varrendena e compresi tra le valli di Non, di Sole, Giudicarie e Altopiano della Paganella. Durante il periodo estivo sono proposte oltre 300 attività per scoprire le meraviglie del parco con gli esperti e le guide alpine. Inoltre, nelle valli principali è possibile vivere appieno la natura e diminuire il proprio impatto ambientale utilizzando la mobilità sostenibile. Sull'intero territorio si trovano poi 7 case del parco, piccoli musei e spazi allestiti con pannelli, postazioni multimediali e diorami che offrono un'esplorazione virtuale per una successiva escursione nel cuore verde del parco.
Abbiamo raggiunto al telefono Andrea Mustoni, responsabile del settore ricerca scientifica ed educazione ambientale del Parco Naturale Adamello Brenta. Buon pomeriggio, Andrea.
Buon pomeriggio anche a voi e a tutti.
Allora, Andrea, cominciamo subito a parlare dell'animale simbolo del Parco Adamello Brenta, l'orso bruno. Il progetto Life Ursus è un progetto concluso da tempo, ma ancora se ne fa un gran parlare. Vuoi parlarcene?
Ma il progetto Life Ursus è, almeno nella mia percezione, il fiore all'occhiello della vita del parco degli ultimi 30 anni. Quest'anno festeggiamo i 30 anni dalla legge istitutiva, quasi, insomma, del 1988. In questo periodo sicuramente il progetto che ha colpito di più anche tutte le persone che frequentano il nostro territorio è la reintroduzione dell'orso, che passerà alla storia appunto come Life Ursus. È un progetto importante perché riguarda un animale importante che è simbolo del parco, che è l'orso. È un progetto importante perché riguarda un animale che è carismatico per tutte le persone che frequentano la montagna, chi ne ha paura, chi lo ama, la follia. E quindi è un animale che dal punto di vista culturale entra comunque nel DNA di tutte le persone. Il progetto Life Ursus formalmente è finito tanti anni fa, nel 2004, però di fatto tutte le attività di gestione della popolazione di orsi che si è confermata sul territorio, che a questo punto è circa di una cinquantina di animali, proseguono a tutt'oggi, quindi potremmo dire in qualche modo che Life Ursus è ancora vivo in collaborazione con la provincia autonoma di Trento, che in questo momento è formalmente responsabile delle attività di conservazione della specie in Trentino.
Perché, qualcuno si starà certamente chiedendo, perché lo avete fatto? Immagino, Andrea, che ci sia una motivazione forte.
Ci sono molte motivazioni forti, dovrei dire. Abbiamo parlato soprattutto agli inizi del progetto di motivazioni di carattere ecologico / ecosistemico. Anche in questi giorni si fa un gran parlare giustamente del tema della biodiversità e della perdita di specie che sta colpendo tutto il globo. Certo che quindi riportare un'entità animale in un territorio dove la specie era presente fino a pochi anni prima fa parte della tutela attiva della biodiversità e quindi ci sono motivazioni proprio di carattere scientifico. A me piace più però dare enfasi a motivazioni anche di carattere culturale, cioè l'orso fa parte della nostra storia, l'orso fa parte anche della storia di un parco voluto fortemente dalle genti del Trentino che circa un secolo fa hanno iniziato a ipotizzare la creazione di un parco nazionale che poi si è concretizzata nella realizzazione di un parco naturale provinciale per la tutela di questo animale, quindi c'è un movimento che non ha voluto perdere per questioni evidentemente sia di tipo naturalistico sia di tipo culturale la presenza dell'orso in Trentino, che affonda le radici lontano, molto lontano nel tempo. Per certi versi potremmo dire che se esiste sul territorio ed è anche legittima la paura di incontrare l'orso, esiste anche un altro tipo di paura che è la paura di perdere questo animale ed è una paura molto più frequente nelle persone di quello che non si possa pensare, e che è proprio una delle motivazioni che ha spinto il parco, insieme alla provincia autonoma di Trento, a riportare l'orso nei nostri boschi.
Andrea, visto che siamo in estate, vuoi ricordarci le regole di comportamento in caso di incontro con l'orso?
Ma la prima regola, senza ombra di dubbio, che è un po' il cappello a tutte le altre regole che potremmo definire comportamenti da mettere in atto, è il tentativo di non spaventare questo animale. Potrà sembrare forse un po' strana la cosa, ma l'orso è, potremmo definirlo anche un gran fifone, un animale che si spaventa molto facilmente, e l'unico orso pericoloso in realtà è l'orso spaventato, perché l'orso è un animale dall'indole assolutamente non aggressiva e molto pacifica. Quindi la prima regola che dobbiamo mettere in campo è il tentativo di non spaventarlo, il che vuol dire non seguirlo, non andargli incontro, non cercare di dargli da mangiare, cercare di tenerlo a distanza e far avvertire anche la nostra presenza nel momento dell'incontro, quindi magari facendo un po' di rumore nel bosco o quant'altro. Ci sono altre regole evidentemente che vanno oltre, che sono ben elencate anche sul sito del parco, sul sito della provincia autonoma di Trento, su tutti i manifestini e gli opuscoli che nella normale attività di comunicazione cerchiamo di mettere in circolazione e sul campo. Tra queste ricordo anche il suggerimento di tenere i cani al guinzaglio, perché i cani possono essere un elemento proprio di paura per l'orso, per la percezione dell'orso, piuttosto che far avvertire anche il fatto che stiamo arrivando, semplicemente se siamo nel bosco da soli, chiamando l'orso, quindi avvertendo l'orso della nostra presenza in modo appunto da non spaventarlo. Una cosa mi sento di rassicurare tutti: l'orso è un animale dall'indole molto pacifica, l'orso è un animale che non ha mai aggredito, solo per fare un esempio, gruppi di persone, e che quindi ha una pericolosità che va del tutto ridimensionata sul territorio. A fronte di migliaia di incontri che possiamo documentare ogni anno, abbiamo avuto solo un paio di incidenti che non vanno assolutamente sminuiti e sottovalutati, ma che sono veramente pochi rispetto agli incontri che si realizzano e che si concludono sempre con la fuga dell'orso.
Andrea, se non sbaglio, questo non è l'unico progetto di reintroduzione che è stato fatto nel parco.
Sì, a conferma dell'impegno del parco per una conservazione attiva della biodiversità, già ancora prima del progetto di reintroduzione dell'orso, a partire dal 1995, il parco si è impegnato in un progetto di reintroduzione che per noi ai tempi era stato sicuramente di grande importanza, che è quello riferito allo stambecco. Lo stambecco è una specie che era presente sulle nostre montagne sicuramente fino al XVIII secolo e che poi si è estinta a causa della caccia indiscriminata dell'uomo, che attribuiva in particolare a molte parti del corpo dello stambecco delle proprietà terapeutiche, quindi un po' come è successo e come sta succedendo in altre parti del globo sulla tigre piuttosto che sul rinoceronte bianco. Questa specie era andata incontro all'estinzione per le credenze popolari, in realtà, oltre per il fatto che era una risorsa di carne importante. Cambiati i tempi, cambiata la cultura dell'uomo, abbiamo potuto, a partire dagli anni Ottanta sulle Alpi, iniziare tutta una serie di progetti di reintroduzione, e nel 95 riportare lo stambecco anche sulle nostre montagne, grazie a un'operazione realizzata principalmente sulla parte più occidentale del nostro parco, quindi sul massiccio della Damella Presanella, in particolare in Val di Genova e in Val di San Valentino. E gli stambecchi ci sono ancora, il progetto ha avuto un ottimo successo, devo dire. Continuiamo a monitorare gli animali un po' come facciamo con l'orso, perché siamo convinti che un progetto di reintroduzione, che si parli di stambecco appunto o di orso, presuppone anche una sorta di presa di responsabilità da parte di chi lo promuove, in questo caso del Parco Naturale del Mello Brenta, responsabilità che si deve tradurre successivamente in un'attività di comunicazione nei confronti delle popolazioni locali e dei turisti in merito a quello che si è fatto, e anche a un costante monitoraggio dell'andamento dell'operazione. Devo dire che in entrambi i casi, che si parli di stambecco o di orsi, entrambi i progetti hanno avuto un ottimo successo territoriale.
Il Parco Naturale del Mello Brenta è la terra dell'orso, ma non solo. Nel parco vivono moltissimi altri animali. Quali sono, Andrea, quelli più rappresentati e qual è l'importanza della loro presenza?
Il nostro territorio è veramente da questo punto di vista fortunato e magnifico. Abbiamo sostanzialmente tutte le specie più rappresentative degli ambienti alpini. Quindi dallo stambecco all'orso, che sono stati appunto oggetto di progetti di reintroduzione, fino ad arrivare specie importanti anche per la frequenza degli avvistamenti, come il camoscio piuttosto che i caprioli, i cervi. Abbiamo una popolazione consistente di aquile reali, però direi che i fiori all'occhiello, oltre alle specie che già ho citato, sono i tetraonidi, le quattro specie di tetraonidi, che sono il gallo forcello, il gallo cedrone, il francolino e la pernice bianca, che sono dei relitti glaciali, quindi specie che sono arrivate sulle Alpi durante le ultime glaciazioni e che si sono fermate solo sulle Alpi nell'Europa meridionale grazie alle condizioni climatiche simili a quelle dei tempi appunto delle glaciazioni passate. E sono specie che non sono presenti su tutte le Alpi, direi che tutte e quattro le specie sono presenti solo sull'arco alpino orientale e quindi nelle nostre zone, e che sono molto importanti anche perché sono un raffronto, un termine di confronto con il grande tema importante dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale, quindi sono delle specie che possiamo definire dei bioindicatori importanti che ci danno anche in qualche modo una risultante rispetto a un tema che ci preoccupa molto per la conservazione degli ambienti alpini anche in termini vegetazionali e in termini più ecosistemici in generale, quindi specie sulle quali stiamo insistendo molto anche in termini di monitoraggio e di studio. Il frequentatore del nostro parco può vedere quindi un po' tutti questi animali e vivere di una fauna molto molto ricca.
Bene, Andrea Mustoni, la ringraziamo moltissimo per il suo contributo e per essere stato ospite nella nostra trasmissione. Speriamo di risentirci in qualche altra occasione. Le auguriamo buon lavoro allora.
Grazie a voi, è stato proprio un piacere. Buona giornata a tutti.
Parco Naturale Adamello Brenta. Da Malga Arza a Malga Campa, un eccezionale balcone sulla Val di Tovel e la Val di Non. Oggi il Parco Naturale Adamello Brenta ci accompagna in un percorso ad anello in uno dei territori più integri e meno frequentati del parco, il sottogruppo della Campa nelle Dolomiti di Brenta. Proponiamo qui un itinerario piuttosto impegnativo, 9 chilometri di lunghezza, ma non pericoloso. La durata è di circa 3 ore e mezza, con 500 metri di dislivello, adatto a chi ha gambe buone e vuole affacciarsi ad un eccezionale balcone naturale verso la Val di Tovel e la Val di Non, con paesaggi a tratti classici e a tratti del tutto insoliti, come quello mozzafiato della bocca di Val Strangola. Regno di speleologi e botanici per i numerosi anfratti nelle rocce e le sorprendenti fioriture degli alpeggi. La zona è talmente ben conservata che non è un caso che proprio qui si sia preservato l'areale dove, prima del progetto Life Ursus, sopravvivevano gli ultimi esemplari autoctoni di orso bruno del Trentino. Raggiunto il paese di Cunevo, in Val di Non, in auto, si percorre via Sabbionare. Si sale fino ad un bivio dove si trova l'indicazione per Malga Arza. Subito dopo si arriva nei pressi di un'abitazione e si svolta a destra. Non ci sono segnalazioni di sorta e si deve proseguire sulla strada asfaltata ignorando qualsiasi altra deviazione. La rotabile conduce a circa 1500 metri di altitudine dove termina in un parcheggio. Lasciata l'auto, ci si avvia in leggera salita, seguendo ancora la strada che ora è diventata sterrata, ed in breve si tocca il piano, arrivando in pochi minuti di tranquilla passeggiata alla Malga Arza sulla segnavia SAT 330. Mettiamoci dunque in cammino. Oltrepassata Malga Arza, mentre all'orizzonte si staglia la rocciosa cima Borcola in contrasto con i pendii verdi della Malga Loverdina, si prosegue lungo la strada sino ad un bivio ben segnalato. Si continua quindi lungo il sentiero di destra, SAT 330, abbandonando la strada forestale sin qui seguita, per raggiungere Malga Termoncello e la vicina Baita Quetta. Da qui vale veramente la pena raggiungere un'edicola sacra posta sopra il vicino cucuzzolo erboso. Pochi metri di salita regalano un panorama privilegiato rivolto al lago di Tovel e a tutta la catena settentrionale del Brenta, dal passo del Grosté a Monte Peller. Nelle giornate limpide l'apertura è talmente vasta da riuscire a scorgere anche le Dolomiti Fassane. Vicino alla Termoncello si abbandona il SAT 330 e si imbocca sulla sinistra un sentiero che congiunge con il SAT 370, il quale, aggirando i versanti sudorientali della cima degli Inferni, verso la suggestiva bocca di Val Strangola, porta fino a Malga Campa, a 1978 metri di altitudine. Malga Campa è di proprietà dell'ASUG di Campodenno ed è oggi utilizzata come un tempo per l'allevamento di pecore, capre ed equini, grazie all'impegno dell'amministrazione che non ha permesso l'abbandono della tradizione. La casara è stata trasformata in un rifugio utilizzabile da chiunque abbia il desiderio di trascorrere qualche giornata in un ambiente isolato e incontaminato, lontano dagli stress della quotidianità, immersi nel silenzio di suggestivi scenari alpini, dove si gusta ancora il piacere di un escursionismo esplorativo. Per soggiornare è possibile chiedere informazioni e le chiavi all'ASUG di Campodenno. Il rientro a Malga Arza passa da Malga Loverdina, seguendo per intero il sentiero SAT 370, lungo il quale la vista si apre verso l'ampio altopiano della Val di Non. È importante avere con sé una cartina dei luoghi e il pranzo al sacco per l'assenza di servizi di ristorazione. Si raccomandano equipaggiamento adeguato, attrezzatura e abbigliamento da montagna. E ora una pillola di comportamento per un'indimenticabile esperienza in montagna. Nel caso si avvicini un temporale, tornate subito indietro. Se un temporale dovesse comunque cogliervi alla sprovvista, state lontano dagli alberi isolati, non rimanete sulla vetta o sulla cresta del monte e cercate avvallamenti o valli. Solo un alloggio sicuro vi fornisce protezione durante un temporale in montagna.